Cari amici di Visione TV, benvenuti nel nostro nuovo appuntamento. Sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi. C'è Filippo Rossi, che è giornalista, reporter di guerra e autore di questo libro che prego la regia di mandare in sovraimpressione. Eccolo qui, Filippo Rossi, nato per uccidere i crimini contro i civili in Afghanistan per Arianna Editrice. Ciao Filippo, perché hai sentito il bisogno di scrivere questo libro?
Ciao Francesco, buonasera a tutti. Il libro nasce da un episodio più che altro. Mi sono reso conto durante un reportage che stavo facendo nella regione di Kandahar, quindi nel sud dell'Afghanistan, che la NATO aveva commesso molti più crimini di quello che veniva detto dai media mainstream, se così possiamo definirli, oppure anche dai loro comunicati stampa. Quando mi sono ritrovato di fronte a un ragazzino che mi ha urlato addosso: "Straniero, io ti odio", dopo che aveva perso 16 membri della sua famiglia per mano di un manipolo di soldati americani che era entrato in casa sua, aveva ucciso tutti, ho chiesto al mio traduttore: "Ma questo caso è un caso isolato o è un caso comune?" E lui mi ha detto: "No, no, ogni famiglia praticamente in Afghanistan ha perso un membro a causa della NATO, un membro della propria famiglia". E allora lì mi sono riproposto che avrei riportato alla luce tutti questi crimini, ovvero era una missione impossibile, i più grandi. Allora sono partito e per 5 anni ho svolto una ricerca, ho condotto una ricerca sul campo, raccogliendo i casi più significativi, purtroppo, perché più il tempo andava avanti, più mi rendevo conto che era impossibile raccoglierli tutti, erano troppi, erano veramente troppi. E quindi oggi questo è il frutto di questo lavoro, soprattutto dedicato alle vittime della NATO, non solo in Afghanistan, ma in tutto il mondo.
Filippo, la guerra in Afghanistan è il risultato, almeno così l'hanno spiegata all'epoca quelli che sanno, dell'attacco terroristico dell'11 settembre. Sebbene fossero tutti sauditi gli attentatori, alla fine se la presero con l'Afghanistan, dissero che Bin Laden era lì insieme al Mullah Omar che scappava con una moto e con un occhio ciecato. Insomma, quello fu il racconto che all'epoca passò sui media cosiddetti tradizionali. Tanto ti chiedo, questa guerra in Afghanistan, secondo te, era basata su presupposti, diciamo, falsi? Parti da lì, oppure il tuo è più un documentario su quello che hanno combinato gli americani in Afghanistan, o contesti anche le premesse di quella guerra?
Ovviamente, e non ho paura di dirlo, contesto anche le premesse. La guerra in Afghanistan è nata per ben altri motivi rispetto a quello che ci è stato millantato, ovvero gli attacchi terroristici contro le Torri Gemelle, che poi possiamo dirlo, sappiamo benissimo quello che è successo e come è successo. Questo non è argomento, tuttavia, di questo libro, anche se ne tratto brevemente in alcune pagine, però e soprattutto non è stata la guerra per la democrazia che ci hanno venduto. È stato in verità un attacco, un'occupazione studiata nei minimi termini per difendere determinati interessi, a partire dal narcotraffico, quindi il traffico soprattutto di oppio, e poi anche la creazione, la lavorazione di metanfetamine, a partire dalla natura, quindi da prodotti naturali non chimici, e poi anche delle questioni legate ai gasdotti e alle riserve di gas che ci sono che ci sono tantissimo nella zona centroasiatica. Quindi parliamo di Turkmenistan. Scusate, c'è un mio cane che ha abbaiato, non so se si
Sì, no,
sente.
no, tranquillo, insomma, no, si è capito tutto.
Ok, quindi parliamo di interessi prettamente di risorse, ma anche economici. Sappiamo, tra l'altro, che in Afghanistan non è vero che non ci siano risorse. L'Afghanistan, già all'epoca dei sovietici, era considerato un pozzo di risorse gigantesco, ovvero si erano trovate delle riserve di litio, che poi sono state confermate durante l'occupazione della NATO e americana, quindi delle riserve di litio importantissime, che superano quelle di Argentina, Cile e di altri paesi che lo esportano fino ad oggi, anche del Congo. Poi le riserve auree, poi riserve anche di gas, e di petrolio, insomma, c'è di tutto, il rame e poi chiaramente tutta la droga, il discorso della droga. Parliamo dell'80% della produzione, 80-90% della produzione di oppio mondiale in Afghanistan e dobbiamo considerare che nel 97-98 il Mullah Omar, quindi durante il primo governo talebano, aveva bandito la produzione di oppio nel paese, quindi si era passati da migliaia di tonnellate di produzione degli anni precedenti alle poche tonnellate di produzione del 2000. E stranamente, quando la NATO e l'America millantavano le loro campagne per sradicare il problema dell'oppio nel narcotraffico, allo stesso momento la produzione di oppio non faceva altro che aumentare. E questo soprattutto nelle zone dove c'era il più grande e più alto tasso di guerra. Quindi gli scontri fra talebani e le truppe straniere. Questo perché? Perché in verità era la stessa NATO, gli stessi eserciti, soprattutto inglesi e americani, che prendevano e approfittavano del caos per accaparrarsi la maggior quantità di droga e trasportarla fuori dal paese attraverso le basi militari. Quindi questa è una cosa che ormai è risaputa, ogni contadino afgano ve lo potrà raccontare, ci sono anche un sacco di documenti. Questo prova che la NATO aveva tutt'altro interesse rispetto a portare la democrazia e a sconfiggere un terrorismo che poi, tra l'altro, era foraggiato da loro stessi.
Filippo, tu sei stato lì anche sul posto. In che periodo sei stato in Afghanistan?
Allora, io ho cominciato a lavorare in Afghanistan nel 2017, perché giustamente non sono ancora troppo in là con l'età, e l'ultimo anno in cui sono stato è stato il 2022, quindi ho vissuto gli ultimi 4 anni della Repubblica Islamica, quindi del governo fantoccio sostenuto dagli americani, e poi i primi due, diciamo, primo anno e mezzo del regime dell'Emirato Islamico Talebano. Quindi del nuovo governo. Ho seguito la guerra, ho seguito i fronti, ho seguito le cause sociali, ho seguito diciamo, tutta l'attualità che ha caratterizzato l'evoluzione del paese dal 2017 fino al 2022.
Che paese hai trovato, Filippo?
Diciamo, un paese sicuramente impoverito. Quindi soprattutto l'Occidente, attraverso le manovre che io descrivo come di ingegneria sociale vera e pura proprio, è riuscito a distruggere il paese, non a migliorarlo. Diciamo, le uniche infrastrutture che erano ancora in piedi erano delle infrastrutture create dall'Unione Sovietica negli anni 70 o 60 addirittura. La NATO non ha costruito niente, non ha sviluppato niente. Le ONG occidentali hanno depredato il paese e hanno usato la popolazione afghana per giustificare determinate manovre. Quindi è stata tutta una strategia perfetta per cercare di impoverire il paese, prendere le risorse e soprattutto giocare sul fatto che l'Afghanistan fosse povero, che non ci fosse sviluppo, che le donne non andassero a scuola, questo per distogliere l'attenzione della comunità internazionale dai veri problemi.
Poi però gli americani a un certo punto sono scappati via. Ecco, che idea ti sei fatto tu del perché di quella manovra repentina, apparentemente senza chiare motivazioni?
Allora, sicuramente non è successo quello che ci hanno raccontato. Allora, innanzitutto io ho seguito il ritiro delle truppe NATO nei mesi precedenti e posso assicurare che la NATO aveva l'intenzione di lasciare il paese già da molto tempo. Lascia perplessi come alla fine abbiano organizzato l'ultimo ritiro, l'ultima fuga, la fuga già quando praticamente i talebani stavano entrando a Kabul e come i talebani, questo lascia ancora più perplesso, come i talebani siano riusciti a conquistare città apparentemente inespugnabili come Mazar-e Sharif, come Kandahar, come Herat, come Kabul, senza sparare un solo colpo. Questo semplicemente è dovuto al fatto che, se noi calcoliamo che i talebani erano un prodotto americano e sono stati sostenuti sempre dagli americani e dalle truppe NATO, e questo ve lo posso anche dimostrare attraverso determinate interviste che ho potuto condurre sul campo. Chiaramente erano personaggi che non venivano presi in considerazione perché c'era stata una campagna di demonizzazione del civile afghano, soprattutto del contadino, che sapevano molte cose, ma che non venivano prese in considerazione. Si sapeva molto bene che tante volte i talebani venivano foraggiati, o anche lo Stato Islamico Khorasan, quindi la branca dello Stato Islamico in Afghanistan, veniva foraggiato dall'esercito regolare della Repubblica Islamica, dai servizi segreti afghani, che poi non erano altro che una branca della CIA. No, quindi si sapeva, quindi il prodotto dei talebani non è altro che un prodotto di stampo occidentale. Io parlo dell'elite del movimento, non dei mujahideen, quindi dei soldati. Questi soldati tante volte volevano un vero cambiamento, ma cosa è successo? Quando i talebani sono arrivati al potere, hanno dovuto giocare un gioco per dimostrare che cambiasse qualche cosa, che ci fossero dei problemi a livello sociale, l'abbiamo visto tutti, soprattutto con la causa femminile. E questo perché? Perché loro dovevano mantenere l'Afghanistan in scacco. È quello che sono riusciti a fare. Allora, l'elite talebana ha giocato un ruolo, diciamo, di alleato degli Stati Uniti, soprattutto se calcoliamo che il maggior alleato dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, quindi dell'elite talebana, quindi io parlo di una decina, ventina di persone massima, era il Qatar, che è praticamente un satellite degli Stati Uniti d'America, no? Quindi non possiamo parlare di un vero cambiamento radicale, no? È stato tutto pianificato, no? Soprattutto perché l'Afghanistan è caduto nelle mani di un governo che teoricamente non aveva nessun tipo di mezzo per governare un paese, e nemmeno per conquistare determinate città. Non era possibile matematicamente. Quindi c'è stato sicuramente un accordo per far andare via il vecchio governo, che era composto da narcotrafficanti e da criminali di guerra, quindi sono stati pagati. E allo stesso momento hanno fatto arrivare un nuovo governo. Perché? Perché c'è stato un cambio di strategia e la NATO, io sono convinto, doveva uscire da quel pantano in cui si era messa per così tanti anni, per poi cercare di rientrare in una nuova situazione, che poi si è scoperto qualche mese dopo essere il conflitto in Ucraina.
Filippo, ci racconti come si sviluppa il tuo libro, il tuo lavoro? Ci fai una sintesi di questa opera che tu hai recentemente pubblicato?
Allora, l'opera è importante definire quest'opera come unica nel suo genere, proprio perché io mi sono recato sul luogo dove sono successi gli attacchi, ho parlato con la gente del posto, ho raccolto informazioni e ho fatto una cernita, diciamo, di quello che degli elementi e dei casi più importanti. Il libro raccoglie una quarantina di casi che io ho definito in questo modo, ovvero casi che prendono in considerazione vittime, cioè diciamo bombardamenti, raid notturni della NATO, morti civili, eccetera. Quindi io sono andato a ricercare determinati casi, chiaramente non potevo soffermarmi su tutti. Questa è la base del libro. Intorno a questo io ho costruito un'altra storia dell'occupazione occidentale in Afghanistan, ovvero ho ricostruito un'altra storia, ho spiegato le ragioni dell'invasione, come ho detto prima, e poi ho raccontato il punto di vista dei civili afghani innocenti che sono stati imprigionati, che hanno perso familiari, che sono stati feriti, no? Raccontando il loro punto di vista e raccontando tutta un'altra guerra, facendo parlare anche le donne, facendo parlare i bambini, facendo parlare tutti. Il valore incommensurabile di questo libro è proprio il fatto che, invece di concentrarmi su quello che hanno detto i politici, io mi sono concentrato su quello che aveva da dire la popolazione afghana, ovvero l'80% della popolazione che per 20 anni è rimasta nell'ombra più totale, anzi demonizzata, semplicemente perché portare un turbante per i soldati stranieri significava essere membro dei talebani, quindi potevi essere potenzialmente a rischio. Quindi io racconto come la NATO, ecco da lì nasce il titolo, come la NATO ha ucciso come la NATO ha attaccato, come si giustificavano o come cercavano di evitare il fatto di giustificarsi e soprattutto racconto anche come loro sono riusciti a creare un nuovo paese mentendo sulla menzogna, quindi parlando con i giornalisti, creando le ONG, eccetera, eccetera. Sono riuscito a ricostruire un quadro, spero completo, il più completo possibile, perché poi è un lavoro mio, fatto da me e solo da me, con i miei soldi, questo ci tengo a dirlo, e quindi chiaramente avrà delle falle, no? Questo è inevitabile, però ho cercato di essere il più diciamo meticoloso possibile.
Senti Filippo, tu dicevi lì gli afghani odiano gli occidentali. Ecco, è giustificato questo odio? Tu hai visto consumare delitti, naturalmente nascosti dai media occidentali?
Allora, io di persona, fortunatamente, dico fortunatamente perché è traumatizzante, non ho visto consumarsi nessun delitto e nessuna tragedia. Li ho visti dopo, in maniera molto, cioè appena successi. E questo mi riporta in mente, mi riporta alla mia mente determinate situazioni che erano molto spiacevoli. Io sapevo che l'Afghanistan è stato diviso fra la popolazione rurale che era molto arrabbiata ed era molto risentita nei confronti degli stranieri, non solo perché loro attaccavano ed erano molto brutali nel loro modo di agire ed erano violenti, ma anche perché non si sforzavano minimamente di cercare di capire la loro cultura, perché loro portavano il loro imprinting da colonizzatore, la nostra cultura è migliore della tua e quindi automaticamente tu ti devi adeguare ai nostri modi di fare. Quindi questa era una parte della popolazione che era molto risentita e questo ha portato anche alla crescita dei movimenti di resistenza, no? Non solamente perché la popolazione voleva arruolarsi perché credeva nel Corano, ma tanti erano risentiti e volevano combattere le ingiustizie. Dall'altra parte invece si è creata una piccola elite occidentalizzata nei grandi centri, soprattutto a Kabul, e queste persone hanno approfittato dei soldi che sono entrati, che sono arrivati con l'arrivo dell'occupazione, quindi si sono arricchiti, a volte molti sono stati anche corrotti. Parliamo di un'elite di artisti, di politici, di signori della guerra. Ma anche di, non, può essere l'informatico cioè diciamo il lavoro anche più banale. Quindi questa fascia di popolazione che viveva in questa bolla e queste persone qua odiavano l'occupazione, ma allo stesso tempo erano i primi ad approfittare della situazione, della loro presenza e sono stati anche i primi a prendere un volo quel terribile agosto del 2021 e a salire, saltare su un aereo e scappare dal paese pensando di andare nell'Eldorado americano o europeo. Quindi questo è stato quello che io ho potuto constatare durante la mia presenza in Afghanistan. Chiaramente, senza dimenticare quello che io sentivo dire, no? Io documentandomi riuscivo a capire che quello che veniva detto era vero. Quindi la NATO si è macchiata di crimini in Afghanistan, a tal punto da farsi odiare anche dalla persona più pacifica, più innocua, che non aveva subito le conseguenze. Quindi è stata una campagna disastrosa, come lo è stata altrove. Quindi non è nulla di nuovo. È per quello che io dico, l'Afghanistan non è stato né il primo né l'ultimo, né l'ultima vittima dell'occupazione, diciamo, della NATO. O dei crimini della NATO, possiamo metterla così.
Che tu sappia qual è oggi la situazione in quel paese, Filippo.
Ma dopo che sono arrivati i talebani, c'è stata calma piatta, ovvero la guerra è finita. Calcoliamo che la guerra faceva 300 morti al giorno, quindi già è stato un grandissimo sollievo poter muoversi liberamente, non aver più paura di esplosioni, non aver più paura di attentati. Quindi questo va detto. Tuttavia ci sono un sacco di problemi. L'Afghanistan ha subito un isolamento brutale da parte non solo dei suoi vicini, ma anche degli stati che sono stati responsabili del suo della catastrofe che è accaduta per 20 anni, soprattutto gli Stati Uniti, hanno subito delle ritorsioni che non si meritavano. Quindi automaticamente, come dicevo prima, l'Afghanistan è caduto un po' nell'oblio, perché si è voluto dimenticare l'Afghanistan. Ormai dopo i riflettori erano puntati su altri fronti, l'Afghanistan è stato completamente dimenticato e lasciato a se stesso. Quindi è un paese che vive in grande povertà, in una situazione di estrema povertà, potremmo dire, senza risorse, isolato completamente, ma tutto non avviene per caso, perché, come dicevo prima, l'elite al potere ha dato un imprinting alla politica del nuovo governo talebano, tale per quale l'Afghanistan rimane isolato perché non si vuole adeguare a determinate leggi, che poi non è vero, perché se diciamo ufficialmente, per esempio, la questione delle donne: le donne non possono studiare, le donne non possono fare questo, questo, quest'altro. In realtà non è così, quindi non si capisce quale sia l'obiettivo dell'elite talebana. E vi posso assicurare che all'interno del governo talebano, quindi all'interno della gerarchia, ci sono un sacco di dissensi. Io me lo ricordo molto bene, l'ultima volta che sono andato, delle persone mi dicevano: questo governo non rispecchia l'ideologia talebana, non rispecchia quello per cui abbiamo combattuto per 20 anni. Noi vogliamo un cambiamento, vogliamo aprirci al mondo, però non ci viene permesso da questa elite, di queste persone, di questi sheikh, che sono sette, sono le persone che controllano praticamente tutto il paese, questi sheikhi, a livello cariche religiose, che non permettono lo sviluppo. Quindi c'è qualche cosa che non quadra, perché automaticamente loro, io sono sicuro, che loro hanno una politica ben definita per far sì che l'Afghanistan rimanga isolato, rimanga nell'oblio e che nessuno ne parli. E chiaramente questo è un disastro per la popolazione, che potrebbe finalmente gioire per un po' di pace, un po' di tranquillità.
Tipo, nell'area hanno un'influenza sicuramente il Pakistan e altre potenze regionali. Che tu sappia, si stanno ridefinendo gli equilibri anche alla luce della guerra che la Russia e insomma, in parte la Cina hanno dichiarato agli Stati Uniti d'America per rompere l'egemonia unipolare.
Allora, le prime mosse, e questo va anche visto se effettivamente ha avuto qualche successo, è stato un avvicinamento del governo talebano alla Cina, innanzitutto. Questo subito quando sono arrivati al potere, o già prima, addirittura quando ancora c'era la guerra, l'elite e la gerarchia talebana era andata a Pechino e si erano incontrati più volte con il partito comunista cinese. Chiaramente a un certo punto c'erano voci addirittura che la Cina dovesse mandare soldati in Afghanistan, eccetera, ma questo non si è mai avverato. In verità, quello che non si capisce molto bene è la politica dei talebani rispetto ai famosi BRICS, quindi quello che vorrebbero fare, quello che vorrebbe vedere, diciamo, un allontanamento dalla politica americana. Si diceva e si vociferava che il governo talebano fosse vicino alla Russia e ad altri stati BRICS per addirittura chiedere l'adesione, però questo non è mai stato provato, non è mai stato fatto. In verità, quello che io ho visto che l'elite talebana ha riattivato il progetto TAPI, quindi Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, che è stato uno dei fattori che hanno scatenato l'occupazione occidentale, ovvero sappiamo tutti che, o meno chi ha fatto le ricerche, che prima dell'invasione il Turkmenistan aveva scoperto un sacco di risorse, ma trilioni di metri cubi di gas naturale, e bisognava trasportarli attraverso dei gasdotti fino al Pakistan, evitando l'Iran e quindi attraversando l'Afghanistan. I talebani, se in un primo momento avevano detto di sì, in un secondo momento si erano rifiutati di accettare le proposte delle compagnie petrolifere americane, guarda caso, di cui era dipendente anche il primo presidente della Repubblica Islamica Hamid Karzai, no? Quindi c'erano forti, forti interessi. Questo, appena si è ristabilita la calma in Afghanistan, questo progetto, al quale si è aggiunta anche l'India, quindi TAPI, da cui prima era Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e India, si è riavviato, è stato riavviato, le ricerche sono state continuate, eccetera, eccetera. Questo mi fa pensare che, come dicevo prima, l'Afghanistan sia governato da un'elite che rimane soggiogata al potere di Washington. Quindi, se ci sono voci da un lato che dicono l'Afghanistan si sta risistemando, riposizionando a livello globale, su scala globale, in verità, secondo me, finché l'elite talebana rimane tale, ci sarà un soggiogamento da parte degli Stati Uniti. Questo è il mio umile punto di vista, poi onestamente non posso dire di più.
Senti, tu sei entrato in contatto con la popolazione. Ecco, deve essere una popolazione comunque fiera che ha resistito negli anni passati sia all'invasione sovietica che poi alla violenza degli americani. Che idea ti sei fatto di quel popolo?
Beh, l'afgano è una persona dura, è una persona che vive in maniera molto dura, molto, molto semplice, ma è anche una persona di grandi valori. Diciamo che hanno ancora un codice culturale, sopravvivono e vivono in maniera molto, molto basica, ma allo stesso tempo riescono ad esprimere un sacco di cose e un sacco di, diciamo, dei valori che sono sorprendenti a pensare semplicemente dalla poesia, no? Ogni afghano è un poeta, vive nella poesia. Il 70% degli afghani scrive poesie, fanno delle gare di poesie, cantano le poesie, si ritrovano per cantare delle poesie. È una popolazione che mostra delle facce che non ti aspetteresti mai, sono molto ospitali, però allo stesso momento sono delle persone che amano molto difendere il proprio territorio e questo si è visto nella strenua resistenza che hanno posto a tutti coloro che hanno provato ad avvicinarsi. E lo si vede, loro dicono: noi non vogliamo, non siamo cattivi, noi non vogliamo uccidere gli stranieri, noi non vogliamo semplicemente essere lasciati in pace. Noi viviamo così, abbiamo le nostre tradizioni e vogliamo essere lasciati in pace. Quindi è una popolazione molto ospitale. Io mi sono ritrovato anche nel campo dei talebani durante la guerra e sono stato trattato benissimo, come un ospite. Perché? Perché loro mi hanno detto: tu sei ospite, vieni qua e noi ti diamo tutto. Se vuoi rimanere, vuoi vivere qua, per noi non c'è problema, no? Però non portarci le armi. Se tu ci porti le armi, allora noi lo prendiamo come un atto di aggressione e ci difendiamo. Quindi questa è una cosa, da un lato, che mi ha sempre sorpreso molto. Ho visto una popolazione proprio ambivalente. Dicevo, ma come fanno questi guerrieri così forti ad essere poi allo stesso momento così ospitali? È molto particolare. Quindi c'erano delle dinamiche sociali che trascendevano la situazione che si stava vivendo, no? È stata un'esperienza a 360 gradi pazzesca. Poi, soprattutto quando ho potuto girarlo bene il paese, quindi quando è finita la guerra, tanti luoghi che erano rimasti inesplorati per anni, perché erano chiaramente zone, linee del fronte, o erano controllate dalla resistenza talebana, che chiaramente non permetteva l'accesso. Mi sono ritrovato in un mondo completamente diverso dove la gente viveva in maniera anacronistica, addirittura andava a fare la spesa col cavallo, no? Era un mondo completamente diverso. Però era un mondo che sopravviveva a tutte le intemperie che aveva vissuto. Quindi è stata un'esperienza pazzesca vedere come l'afgano sia riuscito a sopravvivere. Sebbene ci fossero tutti questi problemi, per 40 anni hanno avuto una situazione di guerra.
Immagini in prospettiva per quel paese?
Una domanda da 100 milioni di dollari. Quello che io ho detto prima, potrei aggiungere che molti sperano che cambi l'elite al potere e che ci siano dei talebani cosiddetti più progressisti. E se questo dovesse avvenire, magari ci sarebbe anche un allontanamento dalle politiche che hanno vissuto finora e si potrebbe pensare a un cambiamento. Io lo auspico veramente per il popolo afghano, perché è un popolo che sicuramente merita la pace, è stato martoriato per anni, sicuramente non perché loro erano malvagi, ma perché sono cresciuti in una zona che io considero dannata, purtroppo. E quindi le prospettive sono che deve cambiare il governo, deve cambiare l'elite, e sono sicuro che molti talebani siano in grado di ripristinare un certo sviluppo e aprire le porte a un nuovo Afghanistan e a un nuovo mondo. Quindi lo auspico. Poi, ovviamente, sono tutte speculazioni.
Tu mi accennavi prima di iniziare l'intervista che hai visitato tante zone di guerra, non soltanto l'Afghanistan. Ecco, hai trovato dei tratti comuni, cioè la stessa arroganza, la stessa violenza, lo stesso metodo delle forze cosiddette del bene in diversi scenari. Cioè, in realtà gli assassini, i cattivi, i veri mostri sono i buoni occidentali, da quello che la tua esperienza ti insegna.
Allora, io nel libro mi sono permesso di discernere fra occidentali e occidentali, perché noi tendiamo sempre a dire voi occidentali, voi siete delle bestie, ma io quando sono arrivato in Afghanistan e mi sono sentito dire da quel ragazzino straniero io ti odio, io mi sono detto io non faccio parte di quel mondo, io non sono qua per farti del male, non sono qua per rubarti la storia, non sono qua per farti del male, per nuocere al tuo mondo. Quindi sono qua per darti una mano in maniera genuina, cosa che tra l'altro molti giornalisti non fanno perché vanno alla ricerca di soldi e di gloria. Questo va detto e lo sapete benissimo tutti, non vi dico niente di nuovo. Quindi l'occidentale va visto in due punti. Ci sono quelli che cercano un cambiamento vero. E ci sono quelli invece che sostengono un cambiamento tramite la violenza. Per esempio, tutte le persone che sostengono oggi la NATO e quello che sta facendo in Ucraina sono persone che semplicemente vogliono la distruzione attraverso la violenza, ma non è assolutamente il modo giusto per ottenerla. Quindi bisogna discernere fra quale Occidente, quale tipo di Occidente, quello che vuole l'arroganza, quello che pensa di essere migliore degli altri semplicemente perché pensa che il suo modello sia quello giusto, oppure bisogna cercare di dire ok, noi abbiamo determinate conoscenze, possiamo scambiarle con voi. Quindi questo è un punto di riflessione molto importante che io tratto nel mio libro perché chiaramente mi sono riproposto di usare determinati termini, ma anche di spiegarne il perché. Bene, ritornando alla tua domanda di prima, invece, mi sono ritrovato in determinati contesti con analogie, diciamo, simili se non peggiori. Per esempio, la Libia in guerra civile, no? Sì. Quando sono arrivato a Tripoli mi sono detto: ma com'è possibile che questo paese sia caduto in tale miseria quando, per esempio, ancora gli impianti di irrigazione di Gheddafi nel sud funzionavano alla perfezione? Io vi assicuro che ho mangiato della frutta sulla costa libica che provenivano dal sud, dagli impianti di irrigazione di Gheddafi, che era una roba favolosa, che neanche, magari neanche in Italia troviamo. No? Quindi già quello vi fa capire come lui fosse sicuramente, poteva avere sicuramente delle manie, era matto, eccetera, eccetera, ma aveva anche delle idee. Per esempio, il dinaro d'oro africano, che è stato uno dei motivi per il quale è stato spodestato, questi impianti di irrigazione che dimostrano come la desertificazione sia un mito. Perché quando si dice non c'è l'acqua nel deserto, in verità lui nel deserto ci ha costruito un impero di acqua, un impianto di irrigazione pazzesco che ha rifornito tutto il suo paese. Quindi sono delle ragioni che possono sommarsi e che possono spiegare i veri interventi, oltre al petrolio, eccetera, eccetera, quello che sappiamo tutti. Ma il caso peggiore di arroganza e semplicemente di noncuranza di com'è che potremmo definirla? Proprio menefreghismo è stata la battaglia di Raqqa, quindi in Siria. Parliamo del 2018-2019, quando Raqqa è stata liberata, fra virgolette, dallo Stato islamico, dalle forze democratiche siriane appoggiate dall'aviazione della coalizione internazionale. Ebbene, io sono stato per le vie di Raqqa e vi posso assicurare che è uno schifo pazzesco, forse non l'avevo mai visto. Avevano raso al suolo completamente tutta la città, potete andare a vedere su internet le foto della Raqqa distrutta, Addirittura alcune organizzazioni per i diritti umani hanno mostrato che cosa era successo per liberare la città. Avevano raso al suolo interi quartieri, ma vi assicuro, tutta la città, semplicemente col pretesto di avanzare. Io i curdi, quando le forze democratiche siriane, li ho visti combattere perché sono stato con loro al fronte e mi ricordo che usavano un iPad con il quale loro comunicavano le coordinate al centro di comando dell'aviazione statunitense. Quando questi ricevevano l'ordine di bombardare quella tal coordinata, quindi quell'edificio, magari perché c'era un cecchino, allora buttavano giù tutto il palazzo. A prescindere dal fatto che ci fossero civili o meno, bisognava buttare giù il palazzo perché solo per un cecchino ne valeva la pena. E quindi con questo modus operandi loro hanno raso al suolo una città intera, fatto innumerevoli vittime civili che non c'entravano niente, che si nascondevano nei sottosuoli, semplicemente per il pretesto di avanzare più velocemente. Ci rendiamo conto? Io li ho visti combattere questo esercito islamico, erano dei fetenti perché loro usavano i droni, buttavano le granate con i droni, avevano cecchini ovunque, buttavano le macchine, le autobombe. Erano dei combattenti, tra l'altro, sovvenzionati. Da sappiamo benissimo chi, quindi dagli Stati Uniti e dalla CIA, eccetera, eccetera. Quindi erano riusciti ad addestrarli anche bene, no? E quindi diventava difficile combattere questi animali. Ma il prezzo per i civili è stato altissimo, è stato veramente altissimo. E questo mi ha scioccato. Io vi assicuro, è stata una scena che mi ha toccato nel profondo del cuore, perché ho visto come loro agivano e ho visto che il risultato di questo, e soprattutto quando vi parlavo di arroganza, il fatto che lo stato maggiore dell'aviazione degli Stati Uniti, aviazione militare, dell'aeronautica militare, pardon, abbia detto che è stata che la, quella campagna militare, quella campagna di aeronautica era la più precisa dopo la Seconda Guerra Mondiale. È uno scandalo dire una roba del genere. Questo è un vero scandalo, perché non si può dire che radere al suolo un'intera città sia essere precisi. Questo non si può proprio dire. Quindi è un punto inaccettabile. E questo mi fa capire come le notizie che arrivavano a noi, che lo Stato islamico andava distrutto, eccetera, eccetera, sì, ma a che prezzo? E queste sono tutte analogie che possiamo usare, no? Poi possiamo usare anche l'analogia con oggi il conflitto ucraino, quindi la negazione del coinvolgimento della NATO fino a prova contraria è tutta fuffa. Sappiamo benissimo che non ci sono soltanto addestratori, ma ci sono anche soldati che sono implicati nella guerra. E loro cosa fanno? Loro usano gli strumenti di condizionamento sociale, a partire dai giornali, per cercare di far credere alla popolazione che in verità loro non sono coinvolti, ma loro inviano soltanto le armi, che già di per sé è uno scandalo. È un po' il modus operandi che ha anche la Svizzera, no? La Svizzera neutrale, che ne di neutrale non ha niente, no? Usa il pretesto che loro sono neutrali per dire: noi esportiamo le armi, sì, ma le esportiamo ai paesi in guerra. Però in verità, stranamente, le armi svizzere si ritrovano in Afghanistan, in Arabia Saudita, in Yemen, in Siria e via dicendo. Quindi è lo stesso modus operandi, no? Fa parte tutto di una grande strategia di confusione dove alla fine loro fanno quello che vogliono, nessuno viene a dire niente, semplicemente ci sono determinate associazioni, determinati giornalisti che sollevano il problema, ma sono troppo pochi, sono troppo deboli.
Filippo, è stato un piacere averti con noi. Facciamo vedere il tuo libro in chiusura di questa intervista. Eccolo qua, Nato per uccidere, i crimini contro i civili in Afghanistan, per Arianna Editrice. Grazie ancora, Filippo Rossi.
Grazie mille a voi.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito anche questo nostro appuntamento. Vi ricordo che Visione TV vive solo grazie al vostro sostegno. Chi volesse aiutarci può farlo donando i numeri che la regia mandò in sovraimpressione, abbonandosi sul nostro sito visionetv.it. È sempre disponibile l'ultimo numero del nostro mensile. Eccolo qui, Pandemia, storia di un progetto criminale. Lo trovate sul nostro sito visioneeditore.it. L'8 e il 9 giugno si voterà per il rinnovo delle elezioni europee. Come sapete, Democrazia Sovrana e Popolare è impegnata nella circoscrizione Centro, Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Un voto per DS più un voto per l'Italia. Grazie ancora, una buona giornata.